Perugia, che viene fatta tra il 1275 e il 1278, e qua troviamo all'opera Nicola con il figlio Giovanni, e forse c'è anche uno Zampettino di Arnolfo di Cambio, l'altro grande che vi faccio poi vedere. Perché ho voluto fermare, e mi fermo abbastanza sulla Fontana Maggiore? Perché diciamo che è uno dei primi esempi di committenza civile, laica, che abbiamo in scultura gotica. Cioè è la municipalità che commissiona un qualche cosa, la stessa identica cosa che era stata a Siena per il Palazzo del Governo, la stessa cosa che avverrà, ma in epoche successive, però attenzione, perché le pitture c'erano già, a Castelvecchio, al Palazzo Vecchio di Firenze. È la municipalità che si fa committenza, ed è la prima volta che noi la troviamo, anche qui è errato dirlo, perché ovviamente può anche essere che anche in epoca romanica molte cose siano andate perdute, non possiamo saperlo, però io credo che se committenze laiche ci fossero state, qualche cosolina avremmo trovato, non abbiamo trovato niente. Questa è la Fontana Maggiore. In particolare vi faccio, adesso poi la guardiamo un attimino, allora la Fontana Maggiore consta di due vasche. È importante, è interessante, perché oltretutto sono decorate, sono scolpite con soggetti diversi, la vasca inferiore e la vasca superiore. Eccola. Allora, sulla base inferiore, che è questa, ci sono queste formelle che trattano dei mesi, lavori dei mesi, lavori dei mestieri anche, quindi è un ricordo, vi ricordate, l'avevamo visto per esempio con Viligelmo a Modena, l'avevamo trovati, ma anche con l'Antelami a Parma, l'avevamo trovati anche là i mesi e i mestieri, ok? Ma sì?
No, dicevo che nella cappella schifavano.
Sì, però avevano un altro interesse, perché avevano l'interesse del trascorrere del tempo che avevamo detto è prerogativa di Dio. Qua invece è un trascorrere del tempo della vita civile, della municipalità, del libero comune. È il libero comune che con la sua libertà di lavoro, di dare la possibilità a tutti di lavorare, fa scandire il tempo. Nella vasca superiore invece, scusate, non ci sono le formelle decorate, ma ci sono queste figure di statue che sotto erano sostituite da colonnine tortili o pilastrini. Qua invece abbiamo delle statue, che sono statue ovviamente di virtù e di tutte le tipi di virtù. Perché? Le virtù noi normalmente le pensiamo categoria religiosa, non è assolutamente vero, e ce le ha fatte vedere anche Gemma nel Buon Governo di Siena, ecco, perché, e questo anche storicamente, perché la municipalità comunque in ogni caso voleva fortemente agganciare se stessa a quello che era stato il passato, per darsi credibilità, cioè volere quasi dire: io municipalità, io libero comune, succedo, vengo dopo comunque a tutta una storia religiosa che ci ha accompagnato. Quindi c'è anche questo senso, e nella fontana viene espressamente chiesta dalla municipalità, perché questo che vediamo, non è una scelta iconografica di, dei Pisano, ma è una richiesta che viene fatta, tu devi fare così, così e così. Qui vediamo delle altre formelle della vasca inferiore, dove oltre ai mesi e ai mestieri abbiamo anche, comunque ecco che ritornano, alcuni episodi della, religiosi, in particolare della Genesi, e questi qua li vedete, no? Cioè, Adamo ed Eva, e poi abbiamo le arti liberali, ecco, questo è interessante, molto interessante, e probabilmente proprio queste arti liberali, e qui di nuovo rientriamo nella municipalità, eccetera, 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 forse sono di mano di Giovanni, Giovanni il figlio, Nicola, del figlio. Ecco, vi faccio ancora vedere queste due belle statue, della parte superiore della vasca superiore. Vedete che anche qui sono un po' furbini, il libro comune di Perugia affianca una figura di allegoria, di virtù, ma allegorica, ad un santo. Cioè, dice, ma attenzione, perché io richiamo e lo faccio sempre, comunque in ogni caso. Ecco Giovanni Pisano. Siamo Giovanni Pisano, vive tra il 1248 e il 1315, e qua vi faccio vedere il pulpito di Pistoia, che si colloca intorno al 1310. Notate, cioè, è strutturato come quello del padre di Pisa che vi ho fatto vedere prima, ma c'è qualcosa di più che lo vediamo adesso. Eccolo qua. Qua siamo già all'inizio del 1300, guardate questa magnifica figura di marmo polito, e è una figura classicheggiante. Qui stiamo già arrivando a quello che sarà poi il Rinascimento. Giovanni Pisano anticipa già molto, Giovanni Pisano no, perché l'età non è quella, però lo potremmo quasi già definire un predecessore, cioè da lì arriverà qualcosa, sappiamo che arriva qualche cosa, e arriva molto di più da Giovanni che non da Nicola al Rinascimento. L'altra figura è interessante anche perché ritorna a registri, vedete che ce ne sono addirittura tre di registri qui, c'è il registro inferiore con questa foto, e di nuovo l'horror va qui, attenzione, c'è il registro inferiore, c'è un secondo registro dove campeggia la figura di questo re, e il registro, il terzo. Per quale motivo a registri? Perché cerca in qualche modo di dare la tridimensionalità. Non erano ancora arrivati, comunque, ce l'ha già detto Gemma prima. Anche Giotto cerca la tridimensionalità in che cosa? Introducendo delle architetture, ma non era ancora il momento, non era ancora quello il momento, dovevano capitare ancora tante altre cose. Velocemente, e vi faccio vedere queste due, sono due tra le più famose Madonne Pisano. Vedete, questa è una vera matrona romana, sembrerebbe presa proprio una matrona romana a cui gli hanno piazzato su in braccio un bambino, un pargolo. Questa invece è molto più dolce, questa è più gotica, e vi dico anche perché cosa si capisce bene la statuaria gotica. Notate l'incidenza di questo ginocchio, è tipica del gotico, perché il gotico tende sempre a far poggiare più su di una gamba che non su tutte e due, e da quella gamba lì a far ruotare il corpo, il busto. Quindi questo senso di anche di no? Va bene. Arriviamo al terzo grande, Arnolfo di Cambio, 1232-1310, qualcheduno di voi mi dovrebbe dire, ma dovevi farlo vedere per prima, avete perfettamente ragione, ma ve lo faccio vedere per ultimo perché vive e lavora comunque nella stessa epoca di Nicola in particolare, e anche negli ultimi, lui negli ultimi tempi di Giovanni Pisano. Intanto Arnolfo Di Cambio noi lo collochiamo sempre quasi tutto a Roma, a poco fuori da Roma. Quindi abbiamo uno scultore che è là sul posto proprio, che vede la statuaria antica, la vede e cerca in qualche modo di riprodurla. Vi faccio vedere questa Annunciazione. Se la guardiamo bene, mi sembrerebbe di vedere quasi un Viligelmo. Vi ricordate le sue lastre, le sue fregi, eccetera. Perché? Perché la composizione è analoga, eh? Ci sono sì queste due figure, ma vedete che c'è sempre un elemento architettonico che le separa e un campanile, quello là è un campanile, da una parte e dall'altra, che gli servono anche a corona, a cornice, a coronamento della composizione. L'unica cosa che è interessante, che è cambiata rispetto al romanico, a parte la composizione, la stesura compositiva dell'immagine, è il panneggio. Questi panneggi non sono più solo verticali, ma stanno diventando anche ondulati. Quindi c'è un andar più in là e anche quasi segnati da un vento, svolazzanti. Qui siamo in presenza del mausoleo di Orvieto del cardinale De Braille. Qui questo è il mausoleo, e vi faccio vedere in grande, più da vicino, la Madonna, che è quella che è lassù nella cuspide del monumento. Anche questa Madonna, notate in particolar modo l'acconciatura, è un'acconciatura prettamente romana, dell'antica Roma. Arnolfo ha visto sicuramente, noi non abbiamo mai avuto prima altre acconciature del genere in epoca, diciamo così, occidentale europea, non abbiamo mai, in epoca cristiana, come volete chiamarla voi. Poi notate un'altra cosa interessante, anche se ha comunque ancora un certo qual arcancismo, cioè ancora un po' le pesantezze volumetriche del romanico, ma la posa estremamente spigliata delle braccia e delle gambe del bambino, a cui non corrisponde minimamente il volto è molto statico, le gambe più che le braccia, proprio le gambe del bambino sono molto più vivaci, sono più moderne. Eccole qua, quello che vi avevo detto prima, la ritrattistica nella scultura gotica. Qui abbiamo, questo è il ritratto di Carlo I d'Angiò, che fa parte del suo monumento funebre, e questo è il famigerato, almeno per Dante, Bonifacio VIII, che poi invece non era così cattivo, ci dice la storia, poi non lo so, ma a Dante era particolarmente antipatico e ce l'ha messo addirittura, purché non era morto, ce l'ha messo nell'inferno, lo sapete. Ecco, qui abbiamo proprio una ritrattistica, e se voi andate a vedere, cerchiamo di capire, di sicuro non è che ha messo lì i soggetti e li ha scolpiti, questo è ovvio, anche perché se tutto va bene li ha scolpiti, che questi due qua erano già belle che morti, non li ha scolpiti prima che morissero, di sicuro. Ma se voi li notate, sono diversi, non è un ritratto, come si dice, di maniera, sono tutti uguali. Allora, tu perché sei un re dovrai essere così, tu perché sei un papa dovrai essere... No, qui ci hanno già delle caratteristiche personali, fisionomie personali, no? Le vedete anche, ve le ho affiancate apposta per far vedere. Poi abbiamo, sempre di Arnolfo Di Cambio, Quello lì è il ciborio della Basilica di San, scusate, è il ciborio della Basilica di Santa Cecilia a Roma. E è un ciborio, quindi avevamo detto che ci sono i cibori scolpiti. In Francia ci sono dei cibori che sono la fine del mondo perché ricchissimi e stracolmi.